Siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni in studio.
Eccoci qua, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Andiamo a dare un caro saluto a Massimo Brambati, di nuovo Massimo con
ciao,
noi. Massimo.
Ciao, buongiorno.
Allora, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, il direttore Enrico Fedele. Ciao Enrico, ben trovato.
Ciao Enrico.
Ben trovati a voi.
Buongiorno.
Allora ragazzi, mi dite, visto che stiamo raccogliendo qui un sacco di news, adesso prima ha letto questa cosa Stefano, addirittura del governo inglese, Stefano.
La rileggo?
Sì, vai, rileggi.
Allora, ha risposto questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, che praticamente ha tolto in pratica a FIFA e UEFA l'esclusiva di organizzare e soprattutto vendere tornei. Il governo britannico ha risposto così, annunciando un disegno di legge per impedire alle società inglesi la partecipazione a competizioni alternative a quelle organizzate da UEFA e FIFA. Quindi una presa di posizione forte, certo, il disegno di legge non vuol dire, però insomma,
esatto. No, c'è una. Ci sono tante reazioni. Le reazioni anche di alcuni club isolati come il Bayern, come l'Atletico, come lo United, che prendono appunto le distanze della Roma, addirittura con il suo comunicato ufficiale in questo momento. Quindi c'è qualcosa, insomma, grande movimento. Addirittura in Liga si giocherà con una maglia questo fine settimana. Proprio che di protesta nei confronti della Superlega, tranne che Real Madrid e credo anche il Barcellona, insomma, sì, mi sembra pure ovvio, perché sono i due che fanno parte di questo. Mi date un vostro pensiero su questa, proprio un giro su questa cosa, e poi ritorniamo un po' anche sulle questioni di campo. Massimo, parto dal direttore Enrico Fedele. Enrico,
ma credo che sia stata una decisione che non è immediatamente in positivo, però lascia trasparire, cioè, mettetevi d'accordo come fare, perché la Lecce purtroppo Inghilterra, Italia, Spagna possono fare quelle che vogliono, ma davanti a questo giuridico, diciamo, europeo, c'è una legge ben precisa. Cioè dice, organizzatevi, fate quello che volete, però quello che state facendo non lo potete fare più.
Esatto.
Quindi non ha detto fate questo, ha detto non potete avere l'esclusiva.
Esatto.
Il che non significa non fate un'altra cosa. Sta dicendo, siccome siete delle persone per bene, è un'azienda che fattura tanto danaro, non potete essere i padroni. Ok, e quindi praticamente organizzatevi, vedete che cosa dovete fare. Ma che l'Inghilterra faccia un decreto legge, faccia un decreto legge o una legge nella quale decide non partecipate, basta un solo inglese che dice scusate, io voglio partecipare, perché c'è la Corte Federale Europea che ha deciso, come la legge Bond, quando è nato Bosman, successe, io allora nel pieno delle mie attività, successe l'idea di Dio, e allora incominciarono a trovare delle soluzioni, la famosa legge Carraro, cioè che un giocatore a scadenza di contratto poteva andare in un'altra squadra purché pagasse un parametro, cosa che invece hanno fatto poi appendersi e andare avanti per qualche anno, poi alla fine Bosman, l'avvocato di Bosman dice ma che state dicendo? Noi non paghiamo nessuno, è venuta la legge, ecco, questa è come se fosse un'anticipazione che il giudice dà nel buon senso e dire trovate un accordo, perché se no purtroppo possono fare, c'è la libera concorrenza, parliamoci chiaramente.
Massimo, che ne pensi di questa situazione che è venuta fuori con appunto la sentenza della Corte dell'Unione Europea che di fatto impedisce alla UEFA e alla FIFA il monopolio, non che dà vita alla Superlega, dice non ci può essere il monopolio.
Esatto. Intanto sono d'accordo con quello che ha detto Fedele, aggiungo che non mi piace il despotismo, non mi piace chi ha il monopolio, mi piace la liberalizzazione, non mi piace il fatto che comunque sia soprattutto questo, da una parte e da un'altra c'è solo il vile interesse di denaro, di interessi, di tutta una roba di questo genere, ok? Ma chi sono gli interpreti? Chi sono gli interpreti principali? Né la FIFA né la UEFA, perché sennò ci dimentichiamo di quando critichiamo Infantino che va a fare il mondiale di qua o il mondiale di là, o fa fare delle competizioni assurde, o tira dentro solo per raccattare soldi. solo per raccattare soldi, solo per riempire tasca di denaro. Ragazzi, perché voi guardate solamente la squadra, quello si è messo contro, quell'altro non vuole, però poi dietro tutto questo c'è l'interesse,
certo,
personale, che poi il personale sia del singolo presidente, della singola società, della singola organizzazione, c'è sempre un interesse. E a me non piace questa cosa, e non mi piace comunque che Ceferin e Infantino facciano spadroneggino, non mi piace.
No, ma
non mi
ma
piace.
Il problema
va rispettato il giocatore, va rispettata la società che mette soldi su un giocatore, mette. Avete visto quando si è fatto male Gavi con la Spagna? Nessuno dell'UEFA o della FIFA alza la mano e dice vabbè, no, ti diamo un indennizzo, su no, zero. A loro interessa solo riempirsi le tasche di soldi e aumentare i loro ingaggi. Ragazzi, se voi non l'avete ancora capita questa cosa.
No, ma il problema prego. Un altro, perdonatemi se faccio un intervento.
Sì, prego.
Siete resi conto che per fare business abbiamo Champions League, UEFA, Conference, domani faranno non so, il torneo dei riuni,
bravo,
torneo,
bravo,
degli uffici,
bravo.
Sì, questi per fare in modo che le società non possano ribellarsi, perché pigliano i soldi, non c'è niente da fare. Voi vedrete che anche l'ultimo in classifica, tra qualche anno chissà se ci saremo, avrà un contentino, perché tutto gira intorno ai soldi. E quindi bene ha fatto, secondo me, Infantino, perché quando si va a giocare adesso la Supercoppa e danno 23 milioni di euro, 3 miliardi, milioni, non si capisce che sono. Ma scusate, ma oramai è business, la passione la tenevamo noi una volta, oggi è tutto business. E quindi questi signori sono diventati i padroni del vapore.
Padroni del vapore. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
No,
prima
quello che ha detto Enrico, esatto, e ho detto anche nel primo blocco, cioè nel senso che secondo me, e come ha detto anche Massimo giustamente, da una parte questa sentenza che cosa dice? Niente, perché cioè niente impedisce alla il monopolio dell'UEFA, quindi l'esclusiva, nega l'esclusiva UEFA,
esatto,
e FIFA, e però lancia nella sostanza un monito all'UEFA, cioè alla governance, alla FIFA, cioè,
esatto,
organizzatevi. Quello che ho detto prima io
non
e l'ha ripetuto
la nascita della Superlega,
no,
ma dice
ma
signori, il monopolio non ci può stare.
No, sull'organizzazione politica, gerarchica, economica, cioè se faccio un esempio, è vero, se per il calcio il motto è siamo con i più piccoli, per tutti, per molti e non per l'elite, mi devi spiegare perché se uno va a fare la Conference League o l'Europa League debba guadagnare alla fine, alzando il trofeo, 18 milioni, 16 milioni, ma che roba è? È una presa in giro. È una presa in giro. Dove finiscono tutti questi soldi?
Certo.
Cioè,
certo,
alla fine ci deve essere una distribuzione equa del denaro, dei profitti che prendono. E poi soprattutto su questa cosa dei fair play finanziario. Ragazzi, io non lo so che cosa ne pensi tu, Enrico, e anche tu, Massimo. Ma insomma, qui abbiamo avuto un decennio con club tutelati sotto questo aspetto. Che adesso vedremo il processo che inizierà. Per quanto riguarda il Manchester City, si parla di presunte 118 violazioni, ma perché non si è, perché adesso e non prima? Perché il Paris Saint-Germain ha avuto campo libero per tutti questi anni, chissà che cosa ha fatto, campagne clamorose.
Ma perché poi pensi che con la Superlega questo viene tolto?
No, ti
questo
sto dicendo che
viene tolto.
È un monito anche della Corte della Giustizia Europea, dire ragazzi, fate, è vero che voi siete immuni? Cioè, dovete organizzare meglio.
Aspetta, Enrico vuole aggiungere una cosa. Vai,
però
Enrico.
Perdonatemi. La Superlega sta ad indicare che tutto il business deve essere gestito dalle società.
Esatto.
Non so se mi sono spiegato.
Sì,
mentre oggi la società non gestiscono i proventi, gestiscono quelli che altri riescono a fare, e poi gli dico, ti diamo X, se ti diamo,
esatto,
X,
alzassero la posta.
Se il mio prodotto
e Montepremi devono
alzare, ti permette di fare questo, tu che dici?
Cioè, se io vado a fare l'Europa League, mi devi dare 90 milioni di euro se alzo la coppa.
Se
io vado a fare la Conference League, come la Coppa dei Settimi, io non posso prendere una migragna di 14 milioni di euro che non equivale nemmeno la fase a girone della Champions League, se no una presa in giro.
Perdonami, se il Manchester City, il Napoli, l'Inter e chi sarà, la Juve, fanno incassi io non posso accontentarmi di questa quota fissa se vado, io so io che produco e se produco devo avere una royalty, cioè il futuro è questo, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. È chiaro, questa è la verità.
Insomma, domani UEFA e FIFA devono allargare il portafoglio.
Massimo, è quello, ma l'obiettivo è quello, Damiano.
L'obiettivo,
Massimo, c'è una domanda che ti rigiro, no? Che poi vabbè possiamo allargarla a tutti. Dice: scusatemi, nel basket, visto Massimo che tu segui anche un po' il basket e sei appassionato, nel basket da anni si gioca l'Eurolega, perché l'opinione non deve accettare la Superlega? Avanti con la Superlega, Emanuele da Ravenna. Massimo. C'è Massimo? Mi sente? Io non lo sento più.
Ci sono.
Ah, ecco, scusami Massimo. No, non so se hai sentito la domanda.
Ho sentito benissimo. L'Eurolega nel basket, voi sapete benissimo come funziona. Paghi un'iscrizione e tu partecipi. Non è che partecipa la squadra solo che ha vinto, poi è arrivata seconda, è arrivata quarta, è arrivata terza. Partecipano le squadre che pagano. Hanno un'iscrizione, pagano un'iscrizione, tant'è vero che la Virtus Bologna l'anno scorso non ha vinto il campionato, quindi non poteva e non potrebbe partecipare, e invece ha pagato e partecipa anche con un buon successo all'Eurolega di quest'anno. L'anno che aveva vinto la Virtus e non ha vinto l'Olimpia, l'Olimpia ha comunque partecipato perché paga questa iscrizione. Quindi è logico che ci sono queste squadre che sono squadre importanti che hanno denari per poter partecipare, quindi supportare anche i costi, perché l'Eurolega sono 34 partite in un anno senza tenere presente le Final Four, cioè tu fai 34 partite sicure, perché è un campionato europeo dove c'è dentro il Barcellona, Real Madrid, il Partizan Belgrado e c'è il Monaco, il Bayern di Monaco, eccetera eccetera, l'Olimpia, la Virtus. E questo è quello che hanno deciso di fare nel basket. È logico che la Pesaro.
Ma un modello. Ti faccio una domanda, Massimo: un modello così ti piacerebbe nel calcio? Un modello di questo tipo?
Non è il fatto mi piace. Forse voi non avete capito che a noi ci può piacere o non piacere.
Vabbè,
a me non piace il calcio di oggi. Figurati se mi può piacere una cosa piuttosto che un'altra. Io farei ancora la vecchia Coppa dei Campioni, se fosse per me quella dove partecipa solo quella che vince.
Sono d'accordo.
Secondo te mi può piacere? Perché devono partecipare o poter vincere la Champions League, anche quella che è arrivata quarta nell'ultimo campionato?
Sono d'accordissimo su questo.
Secondo me deve partecipare quella che ha vinto il campionato suo nazionale. Punto, per me. Ma questo è quello che dico io, ma io non conto niente. E quindi piacere o non piacere,
certo. Non è tu dici l'interesse economico che
non
governa.
Non mi piacciono le persone che si interfacciano negli ambienti come io sono io e voi non siete nessuno. Io decido io,
capito.
Quello che si deve fare. Chiaro. Non mi piace. E poi cosa fanno? L'abbiamo visto, decidono pure i loro emolumenti. Ma ragazzi. E a me non piace questo modo di fare, non mi piace. Okay.
No, benissimo, sentite, siccome sto per chiudere questo passaggio, proprio al volo poi ci ritorniamo domani, Enrico, mi dai un pensiero su Roma-Napoli che si sta avvicinando? Una partita...
È la partita della riscossa, può essere proprio una partita, come devo dire, che segna il futuro. Io tifo il Napoli... Tipo Napoli, e quindi penso che miglior squadra non poteva avere contro con la Roma, che a me non piace, soprattutto quando non c'è stato Dybala, perché è come leggere un giornale al buio. C'è Lukaku che dà forza, è sicuramente un giocatore che fa reparto, ma la Roma non mi sembra una squadra, se poi la mia, la Roma non mi sembra una squadra che può stare dai primi 4 ai 5 posti senza Dybala. Con Dybala al 100% sì, ma Dybala una ne fa e 10 le fa infortunato. Quindi, ma non è che il Napoli stia meglio, però
Stefano, prima di andare a Stefano, Massimo, so che ti devo salutare, quindi non ti voglio intrattenere oltremodo, però ti chiedo, parlava prima Enrico di può segnare il futuro di una delle due, quale secondo te, Roma-Napoli?
È una partita secondo me che può segnare il futuro per cercare di stare attaccato al
treno,
quello che sono i posizionamenti della Champions in questo momento. Non farei altri discorsi né per una né per l'altra. Per quello che anche abbiamo visto sul campo, non solo per quello che ci dicono i numeri, per quello proprio che abbiamo visto sul campo. Cioè sul campo abbiamo visto, insomma, due squadre con un rendimento molto altalenante, con del gioco a volte, insomma, che lasciava un po' a desiderare, ma non è tanto il gioco, ma la concretezza, perché poi il gioco uno se ne può anche fregare.
È più pericolosa per quale delle due squadre, Massimo, secondo te, questa partita?
Ha detto bene il direttore, secondo me è pericolosa per tutte e due. Anche se ti devo dire, giro la domanda, e se pareggiassero, cosa verrebbe fuori?
Galleggiano, dice Enrico. Galleggiano. Massimo, ti saluto, così ci sentiamo
grazie
domani
mille,
alle 15. Mio. Un abbraccio a Brambati.
Esatto, grazie, grazie.
Ciao Massimo. E Stefano, un pensiero, poi domani abbiamo tempo e modo per ritornarci su questa partita. Tu che
per
dici?
Me è molto più delicata per la Roma, perché voglio dire, dovesse perdere sarebbe una bella botta, e pareggiare cambierebbe poco. Per il Napoli, se dovesse perdere, va sotto di un punto, ci sarebbe il sorpasso, a più uno va la Roma, 28-27 il Napoli, quindi molto più delicato.
Voglio fare Bologna, no?
Sì Enrico, però
Bologna,
la Roma non
Bologna
può perdere.
Bologna-Atalanta, ragazzi, partita veramente
no,
bella pure,
per carità, ma poi c'è Juve-Roma, cioè, voglio dire, poi c'è Juve-Roma, poi c'è Roma-Milan, cioè, voglio dire, il Napoli potrebbe anche recuperare perdendo a Roma. La Roma perdendo con il Napoli, secondo me si complicherebbero psicologicamente, perché poi a Torino poi c'è un sacco di giocatori, Mancini, Cristante, non stanno bene, insomma non è una partita. Sono d'accordo con Enrico, insomma il Napoli anche un po' così slegato, sfilacciato, però c'è i colpi, e la Roma deve fare la partita proprio della vita, del cuore, dell'attenzione, dell'applicazione, deve essere furba scaltra per battere questo Napoli. Lo deve battere perché sennò c'è il rischio che ti incarti.
Enrico, ti chiedo questo prima di salutarti, visto che insomma tu l'hai seguito molto da vicino ai tempi del Napoli, ma Empoli-Lazio, che si gioca domani, perché noi siamo già alla vigilia della giornata della 17ª, è un passaggio pericoloso per Sarri? Sì o no?
Passaggio molto pericoloso, molto pericoloso. L'Empoli è una squadra che, sai, perché l'Empoli non è la squadra di furore, è una squadra di gioco. Andrea Zoli è un maestro di gioco, su questo non c'è dubbio, e la Lazio potrebbe approfittare. Però io non sono un grande estimatore di Sarri, nel senso, non come allenatore, perché per me è uno dei più grandi allenatori dal lunedì al sabato, poi domani e venerdì, quindi potrebbe essere un allenatore, perché lui è un ostinato. Lui è convinto che se non gioca Luis Alberto può giocare un altro al suo posto. Mi ricorda un poco il primo Sacchi. Cioè, oggi non volete capire che sei giocatori, tu puoi essere ostinato quanto vuoi, ma il calcio è dei calciatori. Cioè, se Luis Alberto deve giocare pure Dybala, deve giocare pure morto. No, morto nel senso, se va in panchina può giocare e deve giocare. Perché non capire che una squadra dipende dai giocatori di talento? È una diminuzione per l'allenatore? Gli schemi, il tatticismo, va bene, ma alla fine è il talento che risolve il problema. E la Lazio, non segnando come ha fatto sempre Immobile, non avendo il pilone, ecco, per portarci al rugby, come il logo di Vicelavic che faceva, pigliavala e si trascinava la squadra, mi senti?
Sì.
E avendo Luis Alberto che è passato dalle stelle alle stalle, prima faceva le pause, ma quale giocatore di qualità, lo dica in Ballomè, non ha le pause? Ma quale?
Tutti.
Sì. Vero.
Vero.
E allora se ce l'hai, in 10 minuti si accende la luce e tu vedi veramente tutto ciò che hai intorno. E io, un giocatore del genere, non lo farei mai riposare. Se stai fortunato sì, ma se ti non sei partito no.
Grande
io lui. La vedo così.
Vabbè, vediamo un po', domani si scenderà in campo. Enrico,
voi
io mi fermo.
Tutti sarristi, ho capito.
No, ma che noi se dobbiamo criticare si critica a prescindere poi dal sistema di gioco.
Ma io non critico la professionalità, si è ben chiara.
Io vedo una squadra, Enrico, vedo una squadra che si è scollata un po' dall'allenatore.
Io critico che cosa? Come ti devo dire, quando uno è al limite dell'ostinazione, o è così e così, o si guarda la palla,
io devo dire che mi è sempre piaciuto come allenatore, come diceva, a me mi è sempre piaciuto, però negli ultimi anni secondo me qualcosa si è un po' fermato.
Ma vedi, io ti dico una cosa.
Si è un po' fermato.
Dopo ti lascio, facevo una riflessione. Voi sapete la considerazione che ho degli allenatori. Gli allenatori hanno una percentuale di incidenza sulla squadra, più del 40-50% quando la squadra è fatta di giovani e deve fare delle posizioni intermedie. Certo. Quando invece hai dei talenti, hai il 20-25%, devi essere un gestore. Non a caso, io sono stato tanti anni in Spagna, con Capello giocava male e vincendo, Mourinho gioca male e vince, Ancelotti è un gestore, su questo non c'è dubbio. Però adesso c'è la moda degli allenatori di palleggio, no? Motta, per esempio, che va a viso aperta, è un allenatore, Palladino è un allenatore di questo, De Zerbi è un allenatore di questi, la squadra che mi piace molto è il Borussia Dortmund, allenata da Xavi Alonso, il ragazzo Farioli che sta giocando, cioè c'è una nuova leva di allenatori che tendono di giocare in un certo modo, giocano bene ma vincono poco. E allora c'è il famoso dilemma: bisogna giocare bene o bisogna vincere, quando nel nostro mestiere esiste un solo Dio, che è il risultato, che è la verità.
Vabbè, ci lasci con questa considerazione.
Allegri a questo punto è il migliore allenatore che esiste, erede di Rapattoni, erede di Nereo Rocco, perché non hai calciatori da Juve, mi sembrano calciatori della mia città d'origine, Nola, che tiene la maglia bianconera, perché sei giocatori di quella, a posto di ai tempi pure di Impallomeni si vedevano la partita dalla tribuna perché non gli stava mancava anche io. Dai su, smettiamo.
Grande Enrico, direttore, grande, mi devo fermare. Io
ciao Enrico, buone feste
se non ci sentiamo, poi ci sentiamo più avanti. Un abbraccio.
Va bene, per le feste, buone feste.
Ciao direttore, un abbraccio ad Enrico Fedele, ci fermiamo, poi spazio a tutti i vostri messaggi con Stefano Impallomeni, botta e risposta tra